fatti orrendi. Ora vi dico subito, vi racconterò Auschwitz e vi racconterò anche quello che è accaduto prima di Auschwitz, perché non è iniziato tutto quella sera del 7 aprile 1944, quando le SS tedesche, accompagnate da due italiani e due fascisti, bussarono alla nostra porta dove eravamo rifugiati. Iniziò tutto ben 5 anni prima e quindi vi racconterò questo percorso, cioè come sono arrivato fino ad Auschwitz. L'incontro di oggi è sempre per fare memoria. La memoria non è il ricordo si esaurisce con la fine della persona che ricorda quello che ha vissuto. La memoria è quel filo che lega saldamente il passato al presente e condiziona il futuro. Vedete, soltanto se noi, ma io mi rivolgo a voi ragazzi, a voi giovani, rappresentate il futuro, soltanto se farete memoria di questi fatti orrendi, sarà possibile evitare che quei fatti si ripetano. Attenzione, non possiamo dire, beh, una cosa che è stata non succederà più, no. No, i rischi che possa accadere ancora, forse non potranno accadere qui in Italia da noi, non potranno accadere in Europa, non potranno accadere probabilmente contro gli ebrei, ma ci sono sempre delle minoranze che sono a rischio. E quindi è un compito che spetta a voi giovani, sorvegliare perché quel passato non si ripeta. Dico la memoria, non è, vi ho detto, non è il ricordo, la memoria non è un patrimonio cristallizzato. Quindi è importante fare memoria proprio per evitare che quel passato si ripeta. Il compito di noi sopravvissuti è quello di far conoscere questa terribile tragedia. Oggi siamo rimasti molto pochi, credo che molto difficilmente potrà esserci un'altra occasione come quella di oggi. Io sono stato deportato ad Auschwitz quando avevo 15 anni. Era un ragazzo felice. Facevo parte di una famiglia unita. Io ero il più piccolo della famiglia. Ecco, vi racconto la mia storia. E inizio dal 1938, quando il 5 settembre del 1938 il governo italiano, il governo fascista, emanò il primo decreto legge contro gli ebrei e da quel momento vennero considerati, noi eravamo cittadini italiani a pieno titolo, pensate che gli ebrei vivono sul territorio italiano come minoranza religiosa, ma sempre come italiani, vivono da qualcosa come 22 secoli, quindi credo che non ci sia nessun altro popolo, nessun'altra etnia, nessun altro gruppo che possa vantare un'ascendenza così lontana. Quindi italiani prendono titolo. Quel 5 settembre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo emanò il primo regio decreto legge per la difesa della razza nella scuola fascista. Con questa legge tutti gli ebrei, a qualsiasi titolo frequentassero le scuole, fossero essi alunni delle elementari, studenti delle medie, delle superiori, universitari, tutti i professori universitari e gli amministrativi, i bidelli, furono messi da un giorno all'altro fuori dal mondo della scuola. Io ero un bambino, non avevo ancora compiuto 10 anni, avevo frequentato, ecco vi racconto la mia storia a partire proprio da quel giorno. Ero un un ragazzo come tutti gli altri, frequentava una scuola pubblica, ebbene da un giorno all'altro venne messo fuori da quella scuola, come tutti. Per me fu una catastrofe. Io ero stato educato all'amore per lo studio. Eravamo quattro figli, gli ho detto, io ero il più piccolo dei quattro figli. Esistevano delle regole in famiglia. Una di queste, d'altra parte eravamo otto persone in famiglia, c'erano anche i miei nonni, i nonni paterni che vivevano insieme. E praticamente in una famiglia di otto persone devono esistere delle regole, se no va tutto a rotoli. La regola per noi ragazzi, noi quattro figli che andavamo a scuola, era quella che dovevamo studiare. Devo dire che la cosa a me e ai miei fratelli, a mia sorella non pesava più di tanto, era quello che dovevamo fare e lo facevamo. Quando io mi vidi fuori da quella scuola, pensai subito cosa mai potrò fare nella vita se non posso studiare. Mi vedevo già costretto a dover fare i mestieri più umili, io ero molto condizionato dalle parole di mamma che diceva a noi ragazzi, il concetto era questo, vedete ragazzi, la vita è difficile, però un metodo, un sistema per riuscire nella vita è quello di riuscire nello studio. Quindi quando io mi vidi fuori da quella scuola pensai io, ma che cosa farò? Ero davvero disperato. Naturalmente a casa già sapevano che erano state emanate queste leggi, io avevo iniziato a frequentare quella scuola pubblica come sempre, perché poi la legge doveva passare prima al Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento. E quindi a casa sapevano, cercarono di consolarmi, io piangevo, poi soprattutto un'altra cosa, pensai, ma tutti i miei amici sono tutti quanti là in quella scuola, li potrò rivedere. Beh, è triste dirlo, ma sparirono tutti. C'è da chiedersi, ma perché sparirono tutti? E lì esisteva il capo, esisteva il duce. Il duce aveva ordinato e tutti, o perlomeno la stragrande maggioranza, si erano adeguati immediatamente. Non ci fu solidarietà da nessuno, o perlomeno da molto pochi, nei confronti di noi parenti. La legge era stata emanata e dovevamo subire queste vessazioni perché non si limitarono le leggi di queste della scuola, ma ne furono emanate numerose altre, come vi dirò. Io andai a frequentare e finire elementari in una scuola ebraica che già esisteva, passai alle medie. Devo dire che le scuole medie erano una scuola che funzionava straordinariamente bene. Erano stati mandati via, come vi ho detto, tutti i docenti, tutti i professori, anche dall'università, e quindi formare un corpo insegnante molto valido non era stato difficile, ma eravamo motivati soprattutto per merito di un preside, un giovane professore napoletano, lo ricordo sempre, si chiamava Nicola Cimmino, il quale parlava spesso con noi ragazzi, entrava nelle classi e diceva, vedete, le leggi razziali dicono che gli ebrei sono di una razza inferiore, io vi conosco tutti, so che siete perfettamente uguali a tutti gli altri ragazzi, dice, io sono stato preside in altre scuole, quindi ne conosco tanti, siete esattamente come tutti gli altri, ma voi a differenza di tutti gli altri dovete dimostrare di non essere inferiori. Io credo che queste parole ci erano entrate dentro e ci avevano motivato. Io sono sicuro che in quella scuola ognuno di noi ragazzi dava il massimo, certo con tutte le differenze che ci sono tra individuo e individuo, ma sono sicuro che ognuno in quella scuola dava il massimo. Vi ho detto che vennero cacciati via dalle scuole tutti i docenti, compresi i docenti universitari. Pensate, chi insegnava allora nelle università italiane 149 docenti ebrei. Tutti, su una popolazione in Italia di circa 45.000 ebrei, tanti erano appunto della nazione, poi siamo andati diminuendo perché alcuni riuscirono a sbarcare e altri si convertirono al cristianesimo, quelli che erano di matrimonio misto, però non valeva niente, anche quelli figli di matrimonio misto dovevano subire come tutti gli altri le restrizioni perché era una questione razziale e non di religione. Ecco, vedete, a proposito di questo, voglio dire, ragazzi, le razze non esistono. Esiste la razza, sì, esiste soltanto una razza che è la razza umana. E facciamo tutti quanti parte della razza umana. Non ci sono differenze, siamo tutti uguali. Questo mettiamoci tutti bene in mente, non ci sono differenze. Gli uomini a qualsiasi etnia appartengano, a qualsiasi sia la provenienza, a qualsiasi sia il colore della pelle, siamo tutti quanti uguali. Del resto, oggi abbiamo tante dimostrazioni, basta guardare un esempio banale, nello sport, ma al lato opposto vediamo che abbiamo il presidente dello Stato più potente al mondo, gli Stati Uniti d'America, che è un uomo di colore. Quindi questo vi dirà che non esistono.